Ananda in Voce, il podcast di Ananda Europa.
Ciao e benvenuto ad Ananda in Voce. L'intervista che ti proponiamo oggi è con Marco Frediani, professore di scienza all'Università di Firenze. Si occupa quindi di ricerca scientifica, ma allo stesso tempo possiamo dire che lo yoga ha sempre fatto parte della sua vita. Da qualche anno frequenta Ananda, è discepolo del maestro Paramahansa Yogananda, si trova quindi sul sentiero della realizzazione del sé e Kriyaban e sta frequentando l'Accademia di Ananda Yoga per diventare presto futuro istruttore di Ananda Yoga. Insieme a Marco andiamo a ripercorrere la sua storia, i passi che lo hanno portato al discepolato e come questo abbia cambiato tutta la sua vita e abbia anche arricchito le persone, il mondo che si trova intorno a lui. Cercheremo inoltre di scoprire come il mondo della scienza si possa intersecare con lo yoga e proprio dalle parole di Marco ascolteremo come lui sia riuscito a creare una realtà equilibrata, stabile e gioiosa. Iniziamo subito con l'intervista. Ciao Marco, benvenuto ad Ananda in Voce.
Ciao.
Grazie per essere qui con noi.
Grazie a te Francesca.
Allora Marco, di solito chiediamo ai nostri ospiti di autopresentarsi. Raccontaci un po' chi sei.
Va bene, cioè io intanto ti ringrazio, mi trovo anche un po' imbarazzato perché appunto non sono abituato a questo genere di intervista. Comunque, io appunto mi chiamo Marco Frediani, e ho 46 anni e vivo in questo momento a Pistoia, o meglio, ci vivo ormai da una quindicina di anni, però diciamo in realtà sono nato a Livorno, sono cresciuto a Firenze, quindi la mia città diciamo di formazione è essenzialmente Firenze, poi sono emigrato in Germania per alcuni anni per motivi di studio, quindi ho fatto la specializzazione ad Amburgo, dove ho conosciuto poi anche la mia attuale moglie, che ho portato in Italia alla fine della specializzazione, una persona a cui devo sicuramente tanto, si chiama Britta Herrmann, è un'artista, anche se lei non si definisce tale, ha una produzione di ceramiche fatte a mano, si chiama Mani, per ricordare appunto l'artigianalità della cosa. E viviamo a Pistoia ormai da una quindicina di anni, considera che noi arrivavamo da Amburgo, che è una città di 2,5 milioni di abitanti, e siamo finiti in questo paesino sulle colline di Pistoia, conta non più di 600-700 anime quando è pieno, proprio perché ci piaceva appunto, è stata una scelta di vita di ritirarci un po' più a contatto con la natura, con gli animali, cambiare ritmi di vita, e questo diciamo risale a ormai più di 15 anni fa, quando ancora diciamo non erano entrati nella mia vita, quantomeno non in modo così pieno, diciamo, di insegnamenti. Come un po' di passioni sono tante, gli hobby vanno dalle passeggiate nei boschi insieme ai miei cani.
So che hai 3 cani, molti altri animali, sei un grande appassionato. Al momento quanto è grande la famiglia?
Ah, animali, cani, in questo momento 3. Poi ci sono gatti, ci sono galline, animali trovati, quindi diciamo spaziamo abbastanza, pesci, quel che c'è, stiamo programmando tacchini, pavoni, quindi è una piccola fattoria, infatti abbiamo anche l'orto, un'oliveta di circa 1 ettaro, che per noi è più che sufficiente, quindi niente, abbiamo un po' sposato questo stile di vita e questo nonostante appunto le attività lavorative che ci portino in realtà su altri fronti, dicevo mia moglie ha questa produzione di ceramiche che esporta per il mondo, io mi occupo di scienza e di ricerca scientifica all'Università di Firenze e sono appunto un professore universitario, che può essere una cosa un pochino curiosa diciamo nel mondo dello yoga, so che ancora c'è un po' di scetticismo nei confronti degli scienziati e viceversa, però a me piacciono un po' le sfide, quindi trovo molto affascinante l'approccio appunto di Yogananda col mondo della scienza e trovo che sono in realtà due mondi che se uno va un pochino oltre certi pregiudizi iniziali in realtà alla fine, come ci insegna anche Sri Yukteswar, in realtà guardano tutti nella stessa direzione.
Marco, tu in che contesto spirituale sei cresciuto e poi negli anni questa razionalità, questa tua passione per la scienza, come l'hai conciliata con il mondo spirituale?
Il mio background è un pochino naturalmente come quello credo della maggior parte degli italiani, quindi naturalmente arrivo dal mondo cattolico, dal bambino ho avuto un'educazione rigorosamente cattolica, da cui mi sono un po', diciamo, abbastanza presto allontanato, perché non riuscivo a trovare le mie risposte, quindi ho iniziato a cercarle, non mi venivano date, e quindi ho cominciato le mie discussioni, credo come tanti, con gli amici. Ho avuto la fortuna di avere degli amici molto stimolanti da ragazzino, con cui finivamo spesso vivendo a Firenze, a Montesenario, che è una collina sopra Firenze dove c'è un convento, il convento di Montesenario, e finivamo molto spesso le serate noi là a discutere, naturalmente con la nostra birra, ma parlavamo, filosofeggiavamo, parlavamo di tante cose. È stato, ripensandoci, un momento sicuramente molto formativo, che ci ha però anche, se vogliamo, allontanato appunto dal mondo della religione, in quanto non, diciamo, non ci soddisfaceva. Poi ci sono state tante esperienze nella vita, uno di questi carissimi amici, che era più di un fratello, diciamo, ho avuto purtroppo un bruttissimo incidente a poco più di 20 anni, le è venuto a mancare, e niente, naturalmente sono momenti un pochino duri che ti aiutano a riflettere, fanno parte del mondo dell'esperienza. E, diciamo, nel tempo si cominciano a formare un pochino dentro di te, nonostante tu ti sia allontanato da certi percorsi, tante idee. Tante, uno comincia a farsi dei ragionamenti propri, a avere dei sentimenti propri, che magari inizialmente uno ha anche un pochino paura ad esternare, perché sembra di essere un po' strano, di avere delle sensazioni un po' strane, dice, ma chi ti credi di essere, no? Non ti ritrovi negli insegnamenti che ti hanno dato da bambino, e quindi ti dici, ma forse sono io quello un po' strano, ti metti un po' da una parte, e quindi abbandoni un po' certe cose, diciamo. Però evidentemente in realtà non muoiono mai dentro, perché poi, diciamo, quando c'è il momento del bisogno, poi riaffiorano, diciamo. Quindi, diciamo, vengo un po' da quel mondo, e poi dopo mi sono un po' ovviamente isolato, chiuso in me stesso, diciamo, non trovando le risposte giuste, finché poi la vita ti mette di fronte a un po' di prove. E quindi fino a un certo punto ce la fai da solo, e poi cominciano i momenti difficili, e passa il primo anno, passa il secondo, passa il terzo, e poi alla fine, dopo molti anni, cominci ad avere un po' una mancanza di energie, non sai più bene dove andarle a cercare. Io ho avuto la fortuna intorno ai 20 anni, 25, diciamo, di approcciarmi allo yoga, e quindi più di 20 anni fa. Era un mondo che mi affascinava molto, già mi chiamava allora molto, però non avevo trovato evidentemente le persone giuste, e per cui insomma, avevo trovato molto dogmatismo anche lì, e quindi non, alla fine lo avevo abbandonato, ma mi era rimasto evidentemente qualcosa dentro, per cui 20 anni dopo, quando ho avuto bisogno, alla fine, diciamo, in un momento un po' duro della mia vita, della nostra vita con mia moglie, diciamo, mi sono ritrovato, ho visto passare quelle notti da solo, al buio, o con una candela accesa, istintivamente, diciamo, ti riaffiorano certe energie. E niente, cominci un raccoglimento, hai bisogno profondamente di silenzio, stai cercando qualcosa, delle risposte, una forza interiore, e non so bene come descrivere. A un certo punto cominci a avvertire delle cose, e cominci, ripensandoci col senno di poi, verrebbe a dire, inizi a pregare nel modo, se vogliamo, giusto, perché nessuno stava chiedendo in quel momento che i problemi venissero risolti. Semplicemente stavi chiedendo la forza di riuscire a affrontare certe situazioni. E lì, niente, cominci a percepire tante cose, cominci a vedere le cose un po' cambiare, cominci a sentire una forza interiore, una luce che ti comincia un po' a guidare, e avvertire che c'è qualcosa di più.
Sembra che tu stia descrivendo come una sorta di risveglio spirituale, Marco, quando parli di quel momento così, così duro che stavi attraversando, e ricerchi nella preghiera quella forza necessaria per andare avanti. E poi a quel punto che cosa hai fatto?
Ho iniziato per conto mio in quel momento un percorso di riavvicinamento a Gesù. Volevo scoprire cose più particolari di Gesù. Improvvisamente mi sono ritrovato in qualche modo tra le mani il libro Lo Yoga di Gesù, e quindi scopro in quel momento, diciamo, questo autore un po' curioso che si chiama Yogananda, e comincio a leggere questo libro anche in modo abbastanza scettico, dicendo, sì, Lo Yoga di Gesù, che cosa curiosa, no? E poi comincio a leggere, scorro le prime pagine, è stata un po' come una bomba per me, leggere quelle parole, quegli insegnamenti, e ritrovarci completamente dentro. a tante idee che uno si era fatto da ragazzo e che non aveva il coraggio di confessare, a certe interpretazioni anche dei passaggi del Vangelo, e che uno dice, wow, cioè, allora non ero così. C'era una voce che mi parlava allora. E da lì ti ritrovi a leggere, naturalmente io sono un tipo molto curioso, quindi a leggere anche l'autobiografia di uno yogi, perché ovviamente vedi quest'autore e dici chi è? Io per lì non lo conoscevo e niente, da lì comincio a approfondire un po' le questioni appunto su chi era Yogananda e scopro tutto questo mondo. Comincio a leggere naturalmente il libro e da lì parte un po' questo motore. Le cose, diciamo, le mie difficoltà, le nostre difficoltà che stavamo affrontando allora, che ci sono tutt'oggi, ma hanno cominciato a prendere un'altra direzione. Quindi, diciamo, da una situazione di buio profondo abbiamo ricominciato a vedere la luce. Quindi tanti problemi che sembravano irrisolvibili hanno trovato improvvisamente una soluzione in modo sorprendente. Quindi sono ripartite improvvisamente tante cose, naturalmente, quindi cominci, diciamo, ad appassionarti, l'entusiasmo per certe cose rinasce. Nel frattempo lo yoga che praticavo essenzialmente da solo, mi comincio un pochino a informare e piano piano, diciamo, scopro anche che esiste Ananda, cosa che non sapevo.
Marco, ti interrompo un attimo perché ci sono veramente tantissime cose che mi passavano per la mente mentre tu ci raccontavi la tua storia e mi piacerebbe chiederti com'è stata per te la lettura dell'autobiografia.
Senti, la prima lettura è stata all'inizio di curiosità, nel senso i primi capitoli di curiosità, la vita di questo bambino, e mi domandavo dove vuole arrivare, ero molto curioso da un punto di vista più romanzesco. E poi è diventata una bomba dentro, non so come altro definirla, perché più che leggevi, più che rileggevi, più che capivi la profondità di questi messaggi. E naturalmente, credo, cioè, per me la parte in cui appunto si comincia a affrontare il tema appunto del rapporto con l'Occidente e appunto di capire come appunto venivano mantenuti già allora i rapporti anche col mondo scientifico, perché ci sono, quando si parla di Bose, ma anche i rapporti che Teshra teneva con gli scienziati di allora, come Yogananda descrive anche il mondo atomico, naturalmente in modo comunicativo, ma da scienziato devo dire molto rigoroso. La cosa che mi ha sorpreso davvero tanto per la profondità con cui venivano raccontate queste cose, per cui da lì a me è davvero partito questo stimolo da dire questi due mondi possono stare davvero insieme. Per cui e naturalmente poi tutta la parte, diciamo, che si muove dentro da un punto di vista anche emotivo, di percezioni, intuizioni, che appunto ti aiuta a capire. Non so bene come descrivere, però sicuramente, diciamo, ho apprezzato tantissimo la semplicità con cui Yogananda riesce a esprimere concetti estremamente complessi con parole talmente semplici che chiunque può riuscire a capire, specialmente se apre un pochino il cuore. Terrino dei messaggi che sono straordinari, di una profondità incredibile. E più li rileggi, più li riascolti e più che ti entrano dentro, per cui non so, è una magia leggere quel libro.
E poi quali sono stati i passi successivi su questo sentiero?
Ma i passi successivi sono stati, diciamo, prima di, appunto, della lettura, nel tanto continuare a praticare in modo, diciamo, mio, personale, istintivo, lo yoga e la meditazione che facevo essenzialmente di notte, non riuscivo quasi più a dormire per via di difficoltà che avevamo. E poi, niente, purtroppo ci sono stati altri eventi molto, molto duri, improvvisi. A quel punto ero veramente, diciamo, un po' al limite delle forze. Per caso ho incontrato appunto una persona in una pizzeria del paese dove abito, che conoscevo ma non troppo bene in realtà, e che improvvisamente, non so come, viene fuori il tema dello yoga, il tema di Yogananda, e questa è la persona che mi dice, ma c'è Ananda, perché non ci sei andato? E io facevo, come Ananda? Dice, che cos'è Ananda? Avevo letto dell'SRF, conoscevo qualcosa dell'SRF di Firenze, però non so perché non avevo avuto la scintilla di andarci. Mentre su Ananda, non so come, qualcosa mi ha chiamato, e lì mi sono sentito proprio come condotto. E dopo questa ennesima botta, dove non sapevo proprio, cioè avevo bisogno di trovare una via di uscita, mi sono detto, nella serie ora o mai più. E quindi ho preso e sono partito, lasciando famiglia e tutto, nonostante fosse un momento molto difficile, e sono partito per venirvi a trovare. Non sapendo cosa mi aspettava minimamente, devo dire la verità, però c'era una voce che chiamava. E sono arrivato lì, tra l'altro, in un momento un po' particolare, perché era il gennaio del 2019, cioè alla fine di gennaio, primi di febbraio del 2019, quindi non c'era ancora il lockdown, ovviamente non sapevamo nulla del Covid, eccetera, eccetera, però era la riapertura dopo il periodo natalizio e quindi non c'era nessuna Dananda. A parte i membri della comunità, eravamo credo in tre ospiti, era inverno, profondo inverno, eravamo in tre ospiti, quindi avevamo Ananda tutta per noi, mi aspettavo appunto chissà quante persone invece eravamo soli, e questo silenzio, i primi giorni sono stati onestamente piuttosto duri. E piano piano invece cominci ad approcciarti, scopri gli esercizi di ricarica. Io pensavo di venire lì, diciamo, facendo... Così no, cioè non sapevo bene cosa immaginarmi, ho detto, ma non mi faranno fare yoga. E invece scopro tutta la dimensione anche più spirituale, di preghiera, di canto, e quindi appunto di esercizi di ricarica che non sapevo cosa fossero. Io avevo letto biografie di no yogi, avevo letto appunto lo yoga di Gesù, avevo letto la scienza sacra, capendone solo una parte ovviamente, no? Però... E quindi non sapevo cosa mi aspettava da Ananda e ho scoperto appunto invece questa comunità, questa dimensione, questi insegnamenti anche pratici e devo dire che è stata un'esperienza per me fortissima.
E invece il rientro a casa com'è stato?
Quando sono rientrato a casa credo di averla portata con me in modo molto evidente perché per chi mi stava vicino mi guardava con uno sguardo di sorpresa enorme, dicendo: ma dove sei stato? Ma cosa ti hanno fatto? Perché mi ritrovavano sorridente, capito? Mi avevano lasciato andare via, mi raccattavano con un cucchiaino, dice, e mi vedono tornare sorridente. Dice: dopo quello che ti è successo, dice, ma che? E io dice: no, sto meglio, cioè, non è che ti ho. E poi vedevano fare questi esercizi strani, gli esercizi di ricarica, dice, ma che stai facendo? Dice: no, non ti preoccupare, visto. Per cui dopo tutto per me è stato da quel punto di vista abbastanza in discesa. Nel senso, scoperta Ananda per me si è rivelato un mondo, a parte sentirmi accolto dalla famiglia di Ananda come fossi sempre stato lì, che è una cosa, che è una delle vostre caratteristiche straordinarie, uno arriva e si sente come se fosse tra amici che conosce da sempre, per cui il fatto di riconoscersi, dice già, dice aspetta, non sono quella roba strana che credevo di essere fino a ieri l'altro, no? Insomma, ci sono tanti come me. Quindi è stato bellissimo, naturalmente da lì ho cominciato a frequentare Ananda appena potevo, per un anno è stata la mia presenza molto... molto frequente, quindi ho fatto quella la prima settimana introduttiva, poi sono tornato per un corso più sullo yoga, poi sono tornato per una masterclass di Jayadev, poi ho cominciato l'accademia, poi c'è stata la scelta del discepolato e...
Ecco Marco, parlando del discepolato, ci racconti il tuo percorso?
Passi per il discepolato, una volta che trovi la tua strada, visto tutto, comincia un pochino come a riorganizzarsi, ad armonizzarsi intorno, almeno questa è la sensazione che ho. Cioè, una volta veramente vedi tante cose che si muovono intorno a te, come se stessero in qualche modo prendendo tutta una direzione. Per cui vedi tante cose che cambiano, poi sarà che cambi te o vedi la vita in modo diverso, però davvero c'è la sensazione forte che tante cose cambino e a un certo punto ti guardi allo specchio la mattina, ti alzi, ti guardi negli occhi e niente, io mi sono ritrovato a commuovermi, ma commuovermi da solo, ero in bagno la mattina e comincio a scendere delle lacrime, che mi capita rarissimamente di piangere, ma perché ti sale questa gioia, questa emozione fortissima dentro e perché stai ripercorrendo ormai la tua vita, ormai da un po' di tempo e improvvisamente ti rendi conto che non sei mai stato solo. Anche se ti sei sentito solo, in realtà non lo sei mai stato. se ti sentivi solo era perché ti ostinavi a guardare da un'altra parte. E quando ti scatta questo click dentro, ma perché lo senti, non perché te ne vuoi convincere, ti arriva da dentro questa emozione che ti sale su, ti guardi allo specchio e dici: ma cosa stai aspettando? Ma cos'altro vuoi? Vuoi veramente che ti vengano a prendere per un orecchio e ti portino, no? Per riportarti a casa, no? Per cui quando ti scatta una roba del genere, a quel punto ho parlato con Jared, che era il mio insegnante di riferimento, che, e lui anzi, ho apprezzato molto il fatto che mi abbia un pochino frenato nella serie non avere fretta, non cercare, nel senso capita invece spesso di trovare persone che cercano di tirarti, no? Di spingerti, rischiando anche di anticipare un po' i tempi. Invece lui l'ho apprezzato molto, decisamente equilibrato, dicendo: no, aspetta, quando riparliamo, rifletteci su. Quindi la prima volta mi è successo era a maggio, poi ho continuato a pensarci a luglio, quando sono tornato per l'accademia, ci ho riparlato, già a me continua questa cosa, dimmi tu, abbiamo riparlato, e alla fine era d'accordo anche lui che era il momento giusto. E quindi c'è stato questo passaggio che è stata una giornata molto emozionante per me, anche perché è coincisa col ritiro settimanale, diciamo, il giorno che facciamo il giorno di silenzio durante l'Accademia, era un venerdì, quindi il giorno del silenzio, quindi già diciamo, arrivi con un bel carico di emozione. Poi passi la giornata facendo yoga in silenzio, quindi interiorizzi veramente tantissimo, e ci sono arrivato veramente con un'emozione dentro potentissima, e è stato un passaggio fondamentale, c'è un'emozione per quanto mi riguarda più grande poi di quello che è stato anche dopo il Kriya, nel senso che alla fine il passaggio importante è questo, è il discepolato. Il Kriya è una cosa bellissima, potentissima, ma naturalmente lì nel momento del discepolato appunto, è come un po' il matrimonio, no? Può essere innamorato di una persona in modo autentico, in modo puro, in modo completamente folle, però se decidi poi di fare il passaggio del matrimonio ha quella forza in più di consapevolezza e di volontà, di scelta profonda, la voglia di creare un legame indissolubile con questa persona, e pensare di farlo appunto con un maestro diventa, o meglio con 5 maestri, poi alla fine è un'emozione che è difficile da descrivere, insomma. Poi ti cambia la vita per tante cose, insomma, perché ti dà una forza dentro, una stabilità anche nei momenti difficili, che è difficile da descrivere, insomma, a parole. Però sicuramente ti dà una grande stabilità dentro, una grande serenità per affrontare le difficoltà della vita, perché ci sono, continuano ad esserci. Anzi, in certi casi mi viene anche il sospetto che ce ne siano anche di più, come se ti volessero mettere un po' alla prova, no?
Sì, è vero, proprio accade questo nel momento in cui apri il cuore al maestro, tipicamente inizia a lavorare, a tirarti fuori un po' tutto, un po' tutte le sfide, e quindi dici: ok, va bene, maestro, sono con te, però vai piano perché sto facendo molta fatica.
Sì, no, poi no, per cui all'inizio sembra un pochino che ti provochi, un po' si diverte, poi me immagino il maestro lì che se la ridono di fronte alle sfide del mondo materiale, a cercare di affrontarle ingegnandosi in qualche modo.
E senti Marco, cos'è accaduto poi al mondo, intorno a te, le persone che ti erano vicine nel momento in cui tu fai questo passo, prendi il discepolato e comunque cambi tantissimo la tua vibrazione, il tuo stato d'animo. Le persone che sono vicine se ne accorgono. E che cosa ti hanno detto e com'è andata?
Un bel tema, mi è toccato. Ovviamente non è un momento facile riportarlo nella quotidianità, e soprattutto riportarlo alle persone vicine che ti stanno vicino, che ti vogliono bene, ma che ti hanno conosciuto in altri modi. O meglio, non che tu fossi diverso prima, però ovviamente loro non avevano accesso a certi tuoi modi di sentire, perché li tenevi nascosti anche a te stesso, non è che volevi tenerli nascosti a loro, o comunque li tenevi un po' da una parte e non li accettavi fino in fondo. Quindi è chiaro che per chi ti sta vicino è un bel salto, e bisogna esserne consapevoli, bisogna essere in grado di capire che è un bel salto, e per cui credo che lì, quindi naturalmente sorprende, ed è giusto che sorprenda perché insomma è un cambiamento, e credo che lì la sfida sia una bellissima sfida e sta nel fatto del riuscire a non essere impositivi, ovviamente, nel senso che te fai una scelta che ti fa bene e devi essere bravo a far capire che fa bene a te stesso e se fa bene a te stesso in un modo positivo, poi fa bene indirettamente anche a chi ti sta vicino, perché se riesci a essere sereno, più sereno con te stesso, riesci a apprezzare di più la vita, a vivere la vita con più entusiasmo, riesci a trasmettere questa cosa anche meglio a chi ti sta vicino. È chiaro che è una cosa che non può avvenire dall'oggi al domani, e quindi non è che puoi arrivare a casa improvvisamente, ti piazzi lì sei in meditazione, a fare yoga per conto tuo, sparisci, ti scordi dei doveri familiari. Quindi all'inizio è una cosa che bisogna sapere un po', essere bravi un po' a gestire e far capire che, chiaro, è iniziato un percorso, è un cambiamento di stile di vita, o quantomeno di abitudini, di cosa stai mostrando te a chi ti sta vicino, ma se chi ti sta vicino, ti sta vicino perché ci crede in te, chiaro che all'inizio la cosa un po' disorienta, ma al momento in cui si accorge che te davvero stai meglio, e che riesci a comunicare meglio quello che senti, riesci a stare meglio vicino anche a quella persona, riesci a essere più equilibrato, più presente, più gioioso nei momenti di difficoltà, e credo sia semplicemente una questione di tempo che le cose si riaggiustano, si riequilibrano e chissà se poi anche quella persona piano piano si avvicinerà al sentiero, ma indipendentemente, ma questo non è l'obiettivo alla fine. Sicuramente c'è stato un cambiamento anche nella sensibilità di chi mi sta vicino, diverse persone della mia famiglia che non sospettavo si stanno incuriosendo del mondo dello yoga sempre di più, mia sorella sicuramente, ma anche mio padre, che in realtà era sempre stato un tipo un po', non voglio dire burbero perché non sarebbe sbagliato, però molto razionale, invece si sta molto incuriosendo questo tema dello yoga e della meditazione. Mia moglie, che è naturalmente quella che ha pagato di più il prezzo, almeno inizialmente, in realtà si sta avvicinando, non lo posso dire, ma insomma ora lo vive molto più serenamente, quasi con entusiasmo, insomma. Capitava anche che mi ringraziasse di aver portato comunque nella nostra vita questo approccio, perché poi non è tanto il fare le asana o la meditazione in sé, no? Come si dice, alla fine il risultato lo vedi se ti cambia la vita durante tutta la giornata, quindi non è quella mezz'ora sul tappetino l'importante, quello è il mezzo, che ti permette poi, se riesci a portarla nella tua vita, a migliorarla, e quindi se la tua vita migliora, migliora anche la vita di chi ti sta vicino. Quindi va gestito con un po' di equilibrio, naturalmente, non facendo i fenomeni, dicendo io ho scoperto, ho capito come gira il mondo, perché non è così, è semplicemente scoperto una parte di te, che è la parte più luminosa, e se riesci a espanderla anche fuori di te, naturalmente tutto brilla di più, e chi ti sta vicino è più... Lo percepisce, insomma, non so come meglio descriverlo.
Marco, grazie mille per questa tua condivisione, apertura e trasparenza, veramente è molto bello ascoltarti, è bello conoscere la tua storia, quindi grazie veramente tanto. Chiudo solo con un'ultima domanda, se dovessi dirmi tre qualità che questo sentiero della realizzazione del sé ha sviluppato in te o che ti permette proprio di portare al lavoro, nella famiglia, quali sarebbero?
Sulle qualità nello specifico non so bene quale andare a identificare, sicuramente credo ci sia stato un supporto importantissimo per tornare a credere in quelle che sono le cose importanti della vita. Cioè, mi ha aiutato sicuramente a ristabilire con chiarezza quelle che sono la scala delle priorità. E quindi ritrovare un entusiasmo enorme per la vita, ma partendo dalle piccole cose. Quindi forse, se vogliamo elencare una qualità, credo sia la gioia di vivere, ma connessa a una grande connessione, credo, cioè sapere che tutto è connesso, sapere che tutto ha un senso alla fine, magari non è immediatamente comprensibile, ma che ha un senso. Questo credo ti dia una grande fiducia è una grande speranza per continuare a vivere e per quello che succederà in futuro, indipendentemente da ciò che sia. E per cui sì, forse gioia e connessione e stabilità, se vogliamo proprio elencarne tre, sono le cose che mi sento di dire in modo spontaneo.
Marco, ti ringrazio, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata e spero di vederti presto.
Io ti ringrazio tanto, davvero è stato bello e spero che ci si possa rivedere presto e di poter tornare presto alla Nanda, perché manca la presenza fisica.
Un caro saluto, ciao!
Va bene, un abbraccio, ciao ciao!
E anche oggi siamo arrivati al termine di questo episodio. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Ti ricordo di iscriverti al podcast se ancora non l'hai fatto, perché ci sono sempre nuovi episodi in arrivo ogni settimana. E se ti è piaciuta questa conversazione con Marco, ti siamo molto grati se ci lasci un cuoricino o un tuo commento nella sezione delle recensioni. Un caro abbraccio da Ananda in voce e al prossimo episodio.